Halloween è passato da poco, ma il mostro che quest'anno fa paura a tutti resta in circolazione e si chiama intelligenza artificiale. Se state seguendo il rapidissimo ciclo di notizie su questo tema, avrete notato un progressivo incupirsi del tono generale. Le immagini gioiose di team di sviluppatori con lo sguardo rivolto al futuro lasciano il posto a quelle di policy maker preoccupati. E alle news di nuovi modelli si affiancano sempre più quelle di summit, regolamenti, misure di sicurezza. Qualcuno inizia a paragonare l'intelligenza artificiale all'energia nucleare. Proprio ieri, tra le mura vittoriane di Bletchley Park, le stesse che ospitavano i decrittatori inglesi della Seconda Guerra Mondiale, si è tenuto un summit internazionale, culminato nella dichiarazione di Bletchley, un impegno preso da 28 paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Regno Unito e l'Unione Europea, per uno sviluppo sicuro dell'intelligenza artificiale. In che senso sicuro? Beh, inizia a emergere la consapevolezza che l'AI potrebbe andare fuori controllo. È la preoccupazione di Sam Altman, il CEO di OpenAI, il quale teme, ad esempio, che l'intelligenza artificiale possa diventare capace di manipolarci. Uno dei motivi per cui l'azienda di San Francisco, già da luglio, ha preso impegni ben precisi in termini di sicurezza, prevedendo per ogni nuova release dei red team incaricati di testare i punti deboli del modello. Ma il rischio non è solo questo, i rischi sono molti, però sono rischi molto diversi. Alcuni sono concreti, altri sono possibili, alcuni sono immediati, altri sono lontani nel tempo. Preoccuparci è giusto, ma saperci orientare in modo pragmatico tra le paure è l'unica strada che abbiamo. Come per ogni mostro, l'importante è accendere la luce.
Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo.
Non è il caso.
Ah, sì? Tu hai capito a che gioco giocavo e m'hai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
No, no.
Sì, come no? No. Sì. E invece sì.
Benvenuti alla puntata numero 194 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 2 novembre 2023 e fa parte della serie Human and Artificial, l'importanza del tocco umano in un mondo di AI. Io sono Andrea Ciulo e qui con me c'è Pasquale Borriello.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Dobbiamo avere paura? Insomma, Halloween è passato, però i toni non accennano a diventare più solari su questo tema.
Tra l'altro, credo che in queste ore, mentre registriamo, stia facendo il suo discorso la nostra Premier.
Che, certo.
Meno male che il meeting è in presenza, Il summit è proprio fisico, perché insomma...
È un po' una garanzia di questi tempi, insomma.
È un po' una garanzia che sia lei che parla davvero con i vari leader internazionali, gli imprenditori, gli Elon Musk di turno, perché insomma mi sembra ci sia un po' cascata, no?
Sì, diciamo per...
Ecco, forse per questo Sam Altman ha richiamato le persone di uffici, perché non si fida delle call. ecco cosa intende quando l'AI ci manipola. Per questo non gli piace il remote working, perché giustamente...
Però ecco, va detto che quella è stata una call, un vecchio scherzo telefonico, cioè con tutta la idice, no? La post-verità, erano due comici,
sì,
quindi
funziona.
Proprio, vabbè, in quel caso ecco, la malizia umana supera le capacità dell'AI. Però sono giorni in cui si moltiplicano le misure, i summit, insomma stanno cominciando a prenderla molto sul serio. Citavamo Bletchley Park, una location storica dove c'erano i codebreaker inglesi durante la Seconda Guerra
Mondiale.
C'era
la bomba di Turing, che erano questi computer che facevano così tanto rumore perché erano meccanici, non erano ancora elettronici, no?
Quindi esatto, dove Turing è riuscito a rompere Enigma, proprio lì si ritrovano 28 paesi, c'erano, insomma, non era un summit di facciata perché c'erano dei giocatori di primissimo piano, c'è la Cina senza la quale... Si dice nulla si può decidere sulla I, perché chiaramente...
Ma ci sono i cinesi, sì?
Sembra di sì. Questo nella lista dei diciamo delle nazioni rappresentate, Stati Uniti, UK, varie nazioni, quindi l'Unione Europea essenzialmente, la Cina, con un primo tentativo di accordo sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale, che chiaramente sono human center, cooperazione internazionale, ancora volendo molto a grandi linee. ChatGPT, interrogato su questa dichiarazione,
che ci dice?
con la domanda cosa manca in questa dichiarazione, perché insomma cosa dice è facile, cosa manca, io ero curioso di chiederlo a un modello perché magari non lo capirei, mi ha detto una cosa interessante: potrebbe non affrontare in modo esplicito le disparità economiche e digitali esistenti tra paesi diversi nell'adozione dell'IA o dell'AI.
Insomma, ecco, mi sembra un tema centrale, no?
È un tema importante, no? Perché va bene che siamo tutti attenti ai rischi, però tenere anche conto del punto diverso a cui ci troviamo nello sviluppo, delle possibilità diverse e dell'impatto che questo avrà anche sullo sviluppo economico da qui in poi, è un tema forse un tantinello più delicato su cui fare una dichiarazione, ma questo lo dice GPT, non noi, quindi potrebbe essere...
Però è curioso che GPT abbia interpretato una delle mancanze, abbia individuato più che altro una delle mancanze in questa dichiarazione in modo molto simile rispetto a quanto fatto da un gruppo di organizzazioni non governative che hanno fatto proprio in qualche modo quasi un appello agli organizzatori, a tutti i partecipanti, di tener conto delle minoranze e della società civile che non è particolarmente rappresentata in questo diciamo di questo appello fanno parte circa 100 organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile come Amnesty International, sindacati europei, americani, quindi come a dire ok, parlate dell'impatto che l'AI può avere sulle persone, però fate in modo che le persone abbiano una voce in questo vostro meeting sull'AI safety, non rappresentate solo le grandi corporation che poi utilizzano ovviamente a scopo di lucro questi modelli, queste tecnologie, no? Quindi tutto sommato diciamo che lo sapevano ed è palese che manca qualcuno. Sembra che la Meloni sia l'unica leader del G7, perché tra un anno si terrà il G7 in Italia e sarà sulla I. Chissà se ci sarà Amato.
Certo.
Come super expert a parlare con...
Guarda, è interessante, ne abbiamo parlato tra l'altro in un nostro evento di qualche settimana fa, proprio del tema di Amato. Ha senso avere un presidente della commissione algoritmi che viene da un'altra generazione? E qualcuno ha fatto notare...
Il presidente della commissione algoritmi già di per sé...
Già il nome, diciamo, è un po'... un po' gulliveriano, comunque, però qualcuno diceva se poi ha un team forte, perché comunque l'importante è che riesca a conciliare un punto di vista più tecnico con uno più normativo, questo è un punto di vista, certo, come segnale forse non è stato il più furbo, no?
Ma si sono concentrati più che altro sull'età, l'omologo UK è un 38enne e il nostro è un 85enne.
Esatto, quello, diciamo, quello non è esattamente
esatto, aggiornata.
Quello, diciamo, volendo un po', tra virgolette, uno scivolone, ma secondo me è più comunicativo che poi reale. È chiaro che il tema normativo, invece, il fatto quindi che ci sia un giurista a capo della commissione...
Invece non è sbagliato.
Non è sbagliato, lo vediamo che adesso anche gli Stati Uniti hanno rilasciato delle linee guida perché iniziano a essere urgenti e non è più solo l'Europa, quindi che se ne preoccupa, la buona vecchia Europa normatrice, adesso è evidente un po' a tutti, lo stesso Sam Altman comincia a dire, ha aderito con OpenAI a una serie di regole tra compagnie che stanno sviluppando AI, perché questo è il momento, no? Ammesso che non sia già troppo tardi. Quindi si prendono queste decisioni, segno che effettivamente l'AI sta accelerando a un passo forse che non era stato previsto, per quanto... Avrei sentito, no, che Bill Gates dice, GPT era da un plateau, no? Bill Gates è molto più sforzante.
È davvero così. A me sembra che riescano a rilasciare cose incredibili più o meno ogni settimana, no?
Secondo te da cosa dipende? Perché torniamo un po' su questa cosa di Bill Gates, no? Lui ha detto qualche settimana fa...
Sì, l'ho visto.
Dice, GPT è arrivato a un plateau, cioè GPT-5 non sarà così migliore di GPT-4, perché in realtà questi modelli hanno un po', come dire, toccato il soffitto di quello che possono
fare.
Però
è vero che 6 o 7 mesi fa dei ricercatori di Microsoft dicevano, guardate che la versione che noi abbiamo utilizzato di GPT-4 prima che venisse nerfata o depotenziata per l'utilizzo del grande pubblico faceva cose incredibili, cioè era molto più intelligente. Quindi non credo che sia un problema di capacità reali, ma è proprio un problema di limiti che vengono date all'app. Perché poi
certo,
GPT-4 è il modello, però... ChatGPT è quello che noi utilizziamo e quindi che è, effettivamente dal punto di vista del software forse è un po' più stupido di quanto... Quindi non sarà un motore più potente ma sarà una macchina che ci permetterà di guidarlo in modo più sicuro probabilmente, quindi è la macchina che è lenta, non è tanto il motore. Il motore già è arrivato, leggevo che per esempio adesso GPT 3.5 turbo, che non si sapeva bene quanti parametri avesse, ne ha tipo meno di un terzo rispetto a GPT-4, e non è un terzo più stupido, è semplicemente molto molto più efficiente. Quindi magari GPT-5 sarà molto più efficiente, non sarà tecnicamente più intelligente o più capace, perché GPT-4 effettivamente è già multimodale, fa già tutto, cosa può fare in più? Magari intendeva questo Bill Gates, però lui la sa lunga. E quindi...
Beh sì, poi magari si diverte anche un po' a stuzzicare i suoi colleghi più giovani, no?
I ragazzini di OpenAI.
Sì, secondo me c'è un po' quel gusto là, di dire, ma voi adesso arrivate, cambiate il mondo. Però ecco, c'è questo parallelo che viene spesso fatto con le armi nucleari, che per certi versi è appropriato, no? Un'enorme potenza, un enorme potenziale, ma anche un enorme potenziale di danno. Ed è, vi abbiamo inserito nelle note del podcast, che vi arrivano con la famosa newsletter, se vi iscrivete su Substack, un articolo di Vox che fa proprio un parallelo, no? Per capire cosa è paragonabile e cosa no. Perché poi questi paralleli, diciamo, sono molto efficaci dal punto di vista comunicativo, però poi vanno anche guardati con un po' di attenzione. In realtà conferma che gran parte delle caratteristiche sono comuni tra la bomba nucleare o comunque tra l'energia nucleare e l'intelligenza artificiale, però fa delle differenze, o meglio parla di armi nucleari, attenzione, parla di armi nucleari. Tra le somiglianze c'è il progresso scientifico molto rapido, il potenziale di danni su larga scala, uranium and chips, ma questa credo insomma è un po' più per divertirsi, una corsa alle armi, quindi un'escalation nello sviluppo. Però due differenze principali che riportano sono: il primo, la facilità di copiare la tecnologia AI, cioè il fatto che mentre la tecnologia nucleare è sempre stata qualcosa che alcune nazioni potevano permettersi di sviluppare, altre no, adesso quindi abbiamo l'open source, abbiamo sicuramente non tutti possono giocare a questo gioco, ma molti possono. E l'altro tema che cita è il fatto che è una tecnologia che in qualche forma usiamo tutti, cosa che non si può dire della tecnologia militare nucleare, che invece è pensata solamente per l'utilizzo chiaramente militare.
Andrea, è vero che tutti la usano, però noi siamo abituati a usare applicazioni consumer dell'AI, quindi non è detto che effettivamente i modelli su cui stanno lavorando i vari big tech, i laboratori, siano in realtà quelli che poi stiamo già utilizzando o nel modo in cui stiamo utilizzando. Così come ChatGPT è una versione, diciamo, semplificata, quasi giocosa, piena di bug e di limiti, al di sotto della quale gira GPT-4, che è il modello vero e proprio, così anche gli altri. Tant'è che quando poi si aggiornano elementi di interfaccia o cose che, diciamo, che riguardano proprio l'interazione uomo-macchina, improvvisamente questi modelli fanno delle cose che non pensavamo che sarebbero stati in grado di fare, no? Quindi è vero, è come se, è sempre quello che dicevo prima del motore, cioè noi alla fine guidiamo una macchina ma non sappiamo bene sotto cosa c'è, non solo non sappiamo sotto cosa c'è, non sappiamo neanche se va a benzina o a idrogeno o a elettricità, perché fondamentalmente sono nutriti di contenuti. Pensa per esempio alle immagini, no? Tu che sei un grande utilizzatore e fan di Midjourney, non sai effettivamente se con quale immagine è stato allenato, certo. Lo intuisci, lo puoi capire, puoi fare riferimento a degli stili fotografici, artistici, però non sai se va a carbone o se va, no, a idrogeno, appunto. Quindi sappiamo veramente poco di quello che c'è sotto, e forse a guardare le dichiarazioni di Sam Altman, loro sanno un po' di più. Ho scaricato un paper che identifica proprio quali sono le caratteristiche di questi modelli che fanno pensare che questi modelli abbiano una coscienza. Ora, a me non mi viene in mente che ChatGPT possa avere una coscienza, ma i ricercatori interagiscono col modello, diciamo, nativo, e lo interrogano anche direttamente, come posso dire, non c'è un intermediario un po' più stupido. Se tu hai un oracolo, però hai il segretario dell'oracolo, ecco, il segretario dell'oracolo potrebbe non funzionare bene quanto l'oracolo stesso. Se invece puoi accedere direttamente alla fonte della sapienza, chissà se questa fonte effettivamente non sia un'energia un equivalente dell'energia atomica, ecco.
Vero, vero. Sì, in questo infatti è vero che noi, come dicevi, interagiamo con dei giocattoli, a volte abbiamo questa sensazione, ma anche poi nella pratica, perché tutti diciamo che bello, ci cambia la vita, ci cambia il lavoro, poi quando lo mettiamo in pratica spesso emergono delle limitazioni date dal fatto che questi modelli non sono forse affilati come quelli che si trovano nelle stanze di OpenAI o di altri. Qualcuno fa anche, muove anche un'altra critica però a questo catastrofismo, ovvero si dice, ma su questo non sono molto d'accordo, o meglio, credo che possiamo avere entrambi i pensieri in testa in contemporanea, che tutto questo parlare di lungo periodo punti anche un po' a nascondere i problemi del breve periodo, ovvero il ragionare, no, la critica si muove al long termism, cioè per preoccuparti della minaccia esistenziale che potrebbe arrivare tra 5 anni, eviti di parlare di una serie di temi molto più spiccioli che invece riguardano il presente. Prima citavi Midjourney, in questi mesi ci sono un po' di cause in corso proprio per temi di dataset intentate a varie aziende, Midjourney, OpenAI, che sono, volendo, risibili al confronto del rischio di essere distrutti dalle intelligenze artificiali maliziose, che però vanno in qualche modo risolti. Tra l'altro, piccolo update, sembra che in realtà in una di queste cause la stiano sfangando, cioè che si stia, diciamo, è in realtà la causa intentata da DeviantArt. DeviantArt, sapete, è un sito di una piattaforma che condivide il lavoro di artisti digitali che avevano intentato causa a Midjourney, a DALL-E, credo.
E quindi sta vincendo Midjourney?
Sembra di sì. L'unico che non ce la sta facendo dovrebbe essere Stable Diffusion, non so per quale motivo, forse sono stati un pochino più liberi, anche se poi Stable Diffusion aveva introdotto l'opt-out, no? La possibilità per gli artisti di chiedere di essere eliminati dai futuri training set. Questo, come sappiamo, è l'anno in cui un po' si decide questo aspetto qui, perché poi da un certo punto in poi ci sarà una prassi. Ora Adobe ha una strada che è quella del training set proprietario, tutti gli altri sono costruiti su dataset un po' opachi, ma lo stesso GPT, cosa c'è dentro? È tanta roba che GPT non avrebbe potuto prendere. Pensano a Sarah Silverman, che ha fatto causa, come molti altri. Però la soluzione qual è? Imporre a OpenAI di rifare il training senza tutti quei dati lì? Poco probabile. Chissà, magari sarà così, ma la vedo un po' poco probabile. Quindi quest'anno speriamo ci dia un po' quantomeno una chiusura a questo tema che rende tutto molto sospeso, rende alla fine poco utilizzabili anche queste piattaforme.
Che se ci pensi è proprio una di quelle, cioè il diritto d'autore per i creatori, per i creativi, è qualcosa di fondamentale, perché intere industrie vivono sul diritto d'autore, cinematografica, discografica, gli artisti, i creativi, e quindi dovrebbe essere un problema da risolvere rapidamente, perché potrebbe impattare, diciamo, non so se centinaia di milioni, ma sicuramente decine di milioni di professioni, ma anche di pubblico, e quindi un business potenzialmente incredibile. E non dobbiamo tanto preoccuparci solo di quello, in effetti, e non so quanto se ne stia discutendo, cioè i sindacati, tant'è che gli attori piuttosto che i writer, e quindi che però hanno trovato l'accordo, mentre gli attori non ancora, con l'industria cinematografica americana, sono impattati pesantemente dall'AI, e quello non solo impatta loro come lavoratori, i doppiatori, gli attori, ma impatta poi un intero mercato che vale molto di più delle, facciamo un calcolo, no? Sono 2500 i doppiatori in Italia, quindi non è un pubblico che può essere iper rappresentato, però invece dal punto di vista proprio anche del summit, quindi i doppiatori, non so quanto possano far sentire la loro voce. Questo, diciamo,
questa, è una bella battuta, dai, questa è carina. Questa GPT non l'avrebbe fatta perché non è umano.
Però al di là di questi, invece quelli che non riescono a far sentire la loro voce, perché i doppiatori, diciamo, è proprio lo fanno di lavoro, vabbè, adesso non insisto, è il pubblico che consuma quei contenuti e che li consuma spendendo un sacco di soldi, se pensi alle piattaforme, piuttosto, quello sì che modifica completamente i numeri dell'industria. E forse quello è un po' più urgente rispetto a ad altre cose. I deepfake sì sono un problema, ma sono un problema nel momento in cui impattano economicamente un paese, primo punto, e poi ovviamente anche politicamente, che però abbiamo visto appunto gli scherzi telefonici, non serve il deepfake per farli, quindi da quel punto di vista l'autenticità piuttosto che la veridicità è qualcosa che non è detto che sia soltanto un problema dato dall'AI, perché poi adesso è tutto un problema dell'AI. Credo che in questo presa diretta, non so se l'hai visto, abbia comportato un po' di uno speciale sull'AI, ha portato un po' di, secondo me ha spaventato più persone di quelle che erano spaventate prima, cioè nel senso non è che le persone ne sanno di più, però hanno capito che questi strumenti potenzialmente sono devastanti. Ok, sono devastanti, ma preoccupiamoci degli aspetti anche che sono meno interessanti, però anche tecnici di questo, di questi problemi, cioè il fatto che le persone, ok, l'impatto sul mondo del lavoro, l'impatto su intere industrie, non è solo sulla democrazia, ci arriveremo lì, ma prima che impatteranno in qualche modo alla democrazia, cioè prima che diventeremo ossessionati dalla veridicità delle informazioni, forse saremo tutti a casa senza lavoro. Ecco, quello è un problema sociale, ma vero, non è tanto, no? E questo non so se effettivamente ne stanno discutendo a Bletchley Park. Comunque finisce oggi, per cui sapremo cosa hanno deciso.
Sì, ecco, è che forse cercando un tratto comune a tutto quello che non viene citato nelle preoccupazioni globali, sono proprio gli elementi umani, nel senso che siamo molto preoccupati che l'AI possa sfuggire al controllo, no, e mettersi contro di noi. Tema enorme. Parliamo meno di altre cose come la disparità, come dicevamo, la disparità tra paesi, che è un fenomeno umano su cui l'intelligenza artificiale si va a innestare. Parliamo un po' troppo poco del rischio per il lavoro, come dicevi. Parliamo un po' poco anche degli agenti umani che possono utilizzare l'intelligenza artificiale per scopi dannosi, perché è vero che c'è uno scenario in cui l'AI da sola si sveglia e ci distrugge, ma ci sono molti più scenari vicini in cui sono delle persone a usare l'AI per distruggerci. Ora non vogliamo usare l'argomentazione dei fanatici delle armi americane, dicono è la pistola che uccide, la persona che usa la pistola, sì, vabbè, però intanto, no?
Perché quelle sono armi da difesa, che è quello che dicono i produttori di armi.
Certo, quindi no, ci avviciniamo pericolosamente a quell'argomentazione, però sono armi, no? In questo caso in realtà lei non è un'arma di suo, la pistola ci puoi fare una cosa sola, ci puoi sparare, no? Nasce per uccidere o per ferire. L'intelligenza artificiale nasce per molte cose. Quali utilizzi vogliamo incentivare, quali vogliamo controllare, che limiti possiamo mettere? Ecco, sugli umani si può intervenire forse un po' di più. Non se ne parla molto.
Sai perché mi preoccupa in realtà il summit? Perché di solito al summit per limitare l'utilizzo delle armi non inviti chi produce le armi, perché sai da che parte sta, o meglio, li inviti però sono contro il controllo o la limitazione. Invece le grandi corporation, Facebook, OpenAI, Microsoft, sono tutte a favore del controllo di questi strumenti, il che mi fa pensare veramente, ok, hanno ottenuto forse dei livelli, e in questo Bill Gates probabilmente ha ragione, perché ne sa più di me sicuramente, un tale livello di tecnologia che se gli altri poi restano fuori ne hanno solo da guadagnare. Cioè se adesso parte la regolamentazione, forse hanno fatto tali scoperte, tali avanzamenti tecnologici che stanno bene per i prossimi 10 anni, perché mi sembra molto strano che Sam Altman vada a dire al congresso sì, aiutateci a regolamentare, stessa cosa Zuckerberg, Elon Musk, cioè sono coloro che poi hanno solo da guadagnarci dal punto di vista economico, non avrebbero interesse a regolamentare qualcosa che gli fa fare più soldi. E invece dicono sì, regolamentiamola, e non ci credo tanto alla storia che siano dei benefattori dell'umanità. Mi sembra più di, in questo anche la lettera aperta delle organizzazioni e anche l'input di ChatGPT che hai ottenuto tu, beh, forse la disparità economica è tale per cui la regolamentazione funziona solo in un senso. E quindi adesso regolamentare serve a, questo è il mio pensiero, a bloccare i modelli open source, che sono quelli che possono proteggersi meno, sono quelli che Google aveva detto, altro che OpenAI, dobbiamo preoccuparci dei modelli open source, adesso Stable Diffusion, che stai testando, effettivamente funziona. Prima era, sembrava un po' uno scherzo rispetto a da lì in realtà adesso funziona bene, comunque a Midjourney, ora mi sembra che stia facendo passi in avanti notevoli, quindi chissà se è solo una mossa per bloccare i nuovi ingressi dal mondo open source, dal mondo, diciamo, pubblico, perché poi si tratta di modelli, no? E poi avranno un'interfaccia. Le interfacce liberi tutti, mi sembra che la regolamentazione sia proprio sulla base, sulla tecnologia che è alla base di tutte queste interfacce, non puoi limitare un'interfaccia. Ma nel rilascio pubblico di questi modelli, forse, perché potrà essere regolamentato il rilascio pubblico, ma il rilascio, diciamo, interno, che è quello che dice anche Harari, dicono tutti i grandi pensatori, ma il rilascio pubblico coincide con lo sviluppo solo nel caso dell'open source. E questo mi sembra, come fai a controllare cosa sta facendo Facebook dentro i propri laboratori? Cioè, se certo. vuoi rilasciare una macchina che, come nell'automotive o nell'aeronautico, se vuoi diciamo sperimentare un aereo che ogni volta che decolla esplode, tu sei libero di farlo purché non fai male a nessuno all'interno dei tuoi laboratori per mille questioni, così come un'auto che non ha i freni. Non la puoi rilasciare al pubblico. Però, cioè, mi sembra che ci sia qualcosa un po', ma che voglio fare... Però c'è qualcosa dietro, non posso pensare che tutti questi potenti vogliano autoregolamentarsi ora, adesso che c'è la... no?
Beh, è come se mancasse un po' al discorso che viene animato dalla paura, no? Come leva. Un tema di diritto all'accesso alla tecnologia, perché una tecnologia di questo tipo, ancora più del famoso digital divide, no? Un AI divide potrebbe veramente creare delle spaccature insanabili, ma non solo tra paesi, anche tra porzioni di società, e quindi chi ha accesso va 10 volte la velocità degli altri, quindi si polarizza la società ulteriormente. Ora, che tutti possiamo usare ChatGPT, come tu ci facevi capire, non vuol dire nulla se poi solo pochi possono accedere alla versione non adulterata del modello, no? Quindi attendere, potremo tutti usare questi modelli pagando anche solo 20 euro oppure resteranno solo per pochi? Primo tema. E poi l'accesso al mercato dell'AI, cioè tutte le varie forme, anche open, i piccoli sviluppatori. Midjourney, per esempio, è un caso particolare perché sono una decina di persone, quindi è veramente un piccolo collettivo, un po' di disegnatori. Però il rischio è che restino in campo solo i giganti.
Che poeti, però. Eh?
È molto poeti. Allora, David Holtz, che è il CEO di Midjourney, spiegava il significato del nome Midjourney, che viene da una... se non sbaglio, da un detto cinese, quindi questa metà del viaggio che è il guardare avanti però riconoscendo il passato, quindi il training set che, vabbè, sono un po' i poeti del non si capisce come faccia ad andare a questa velocità.
Certo, rispetto a GPT, cioè che è GPT, proprio, cioè un acronimo. GPT, la poesia non è negli acronimi.
Ti viene in mente Bender di Futurama, di GPT, quella roba là. Però sì, anche l'accesso, per dire, di tutte le risorse intellettuali dell'open source. Citavi Stable Diffusion, c'è una comunità che lo sta spingendo a fare cose che altri modelli non fanno, no? Modelli commerciali che vanno naturalmente più lenti. Come si configurerà il futuro iperregolamentato? Perché anche questo è un tema. Cioè, da un lato vogliamo essere protetti, ma dall'altro non vogliamo neanche che questa protezione diventi in realtà un pretesto per far usare lei solo a chi si vuole e quando si vuole, perché questo è uno scenario altrettanto spaventoso di cui però si parla un po' meno. Spesso la paura è usata per imporre regole molto stringenti, no? E quindi io credo che come cittadini dobbiamo essere innanzitutto non troppo terrorizzati, ma anche vigili e cercare di capire per non essere vittime di una manipolazione. Non è detto che sia una manipolazione, però non lo capisci fino all'ultimo quando è una manipolazione, quando no, per definizione. Quindi cercare di capire anche cosa rappresenta, cosa può rappresentare per noi questa tecnologia, se vogliamo avere accesso, se pensiamo che per noi sia indifferente nei prossimi 10 anni avere accesso o meno, direi di no. E quindi leggere con un po' di sfumature tutto quello che sta accadendo. Beh, insomma, con l'invito a non spaventarvi troppo, quindi un po' dolcetto, un po' scherzetto, ma niente paura, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi invitiamo a monitorare quello che accade sempre con occhi aperti e mente accesa. Vi ricordiamo di iscrivervi intanto alla newsletter del Bernoccolo su substack.com, cercate il Bernoccolo. E con ogni puntata vi arriva una lista dei link come tutti quelli che abbiamo commentato oggi. Iscrivetevi sulla vostra piattaforma di podcast preferita, che sia Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, così vi avverte quando c'è un nuovo episodio. Potete chiedere ad Alexa di mettere il Bernoccolo, mentre su ilbernoccolopodcast.com trovate tutta la lista delle 194 puntate pubblicate finora. Seguiteci anche su Instagram, siamo il Bernoccolo, molto semplice da ricordare, e condividiamo un po' dei link di cui parliamo, ma anche molti altri di cui non parliamo, quindi può essere interessante seguirci anche lì. Se la puntata vi è piaciuta, come al solito, una bella recensione, magari su Apple Podcast o su Spotify, qualche stellina, ci fa piacere. E se volete condividere questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag Il Bernoccolo. Alla prossima!